Voi intanto di nuovo buonasera a tutti quanti. E quando scusate se prendete posto iniziamo gentilmente. Dicevo, questa sera ho preparato una proiezione per illustrare non in specifico Cerveteri in quanto necropoli, in quanto area urbana, ma il territorio. Quindi sarà una chiacchierata dedicata a presentare l'area che circonda Cerveteri, cioè l'antico Ager Ceretanus, così lo chiamavano in epoca romana, il territorio appunto dei Ceretani. Quindi ho preparato una serie di immagini per prendere come esempio alcuni siti, cioè parlare dell'area del lago di Bracciano, parlare dei monti della Tolfa e parlare del litorale Cerite, quello che va fino al Marangone, che probabilmente diciamo, è uno dei candidati come confine del territorio Cerite verso nord, oppure, scusate però mi dà fastidio, non mi riconcentro, oppure il Mignone, che era l'altro fiume, l'altro limite naturale che viene appunto imputato come possibile confine. Quindi stasera parleremo di questo, faremo un po' un giro dell'Ager, del territorio ceretano. Ecco. Questa immagine l'ho inserita per collocare Cerveteri nell'ambito dell'Etruria, che ricordo a tutti era compresa fra il fiume Tevere e il fiume Arno, l'Etruria propria, con l'Etruria meridionale, questa che riguarda Veio, Cerveteri, Tarquinia, fino a Vulci, e poi l'Etruria settentrionale, e con delle risorse, qui sono state messe in evidenza le risorse minerarie, quindi il piombo, quindi il rame, la presenza del ferro relativo ai monti della Tolfa. E questo lo inserisco come uno degli elementi, tra virgolette, della ricchezza di questo Ager, di questo antico territorio. Ma, come vi ho detto, la vera ricchezza di Cerveteri, così come di tutte le città antiche, in realtà era l'agricoltura, cioè era la possibilità di avere del terreno fertile, dove coltivare frumento soprattutto, che era la base dell'alimentazione antica, insieme ovviamente poi al vino, insieme all'olio, la produzione del vino e dell'olio. E poi la risorsa boschiva, cioè il bosco, la macchia è la cosa importante per gli antichi, perché c'è il legname e col legname loro fanno tutto, costruiscono le case, fanno gli attrezzi, lo usano per fare il carbone che serve poi per lavorare i metalli, fra le varie cose. Quindi ecco, il territorio di Cerveteri è qui il più vicino poi al mare, confinante con Veio, quasi sicuramente anche col territorio di Roma e poi con Tarquinia. Questo è l'antico territorio etrusco di Cerveteri, eccolo. Lo ricapitolo per chi non c'era all'inizio, quindi un territorio di circa 1500 km quadrati di superficie che comprende come limiti le sponde meridionali del lago di Bracciano e forse anche oltre, in realtà l'Arrone, l'emissario del lago di Bracciano, come confine verso sud, verso quindi i territori veienti, e poi verso Tarquinia il Mignone. Io sono più propenso a credere che fosse il Mignone il confine a nord di Cerveteri che non il Marangone, ma su questo si può discutere, e poi lo spartiacque, diciamo, dei monti della Tolfa. I monti della Tolfa costituivano sicuramente un baluardo naturale che faceva da confine con questi altri territori, e il mare ovviamente davanti alla costa. Quindi la situazione del territorio in epoca etrusca è questa. Organizzato, come abbiamo detto, fin dall'età del ferro, organizzato ai fini dello sfruttamento agricolo sostanzialmente, con dei punti di approdo di origine molto antica, forse presenti già nella preistoria, ma Pirgi, Alsium, più a nord Castrunnovum, erano dei punti che erano stati predisposti dalla natura stessa alla portualità. Oggi non si coglie più questo, poi ne ho un po' parlato, ma magari se volete ne approfondiremo quando parliamo di Pirgi la prossima volta, ma la situazione della costa era completamente diversa da quella di oggi, anche in tempi abbastanza recenti. Pensate che il mare rispetto alla fase etrusca arcaica si è alzato di circa 1,60 m, quindi 1,60 m di mare in più ha sommerso tutta una realtà che poi vi descriverò. Davanti a questi posti c'erano dei promontori, c'erano delle isole, c'erano soprattutto ricchezza d'acqua, quindi erano naturalmente predisposti alla portualità. I porti non li fanno ovviamente a caso, ma in zone già organizzate dalla natura stessa. E nascono questi porti sicuramente, almeno nell'età del ferro, se non molto prima. Nell'entroterra abbiamo tutta questa pianura costiera, fertile, con terreni di origine calcarea, quindi molto buoni per l'agricoltura. Ci sono poi le colline, i monti, per la cacciagione, per il legname, per i minerali, per tutto ciò che serve ad una comunità come quella di Cerveteri dell'VIII, VII secolo, ma che poi diventerà invece una grande città. E quindi c'è, un po' come è successo a noi europei nel secolo XIX, la corsa all'oro, nel senso che da Cerveteri parte la colonizzazione del territorio che controllava. Parte nel vero senso della parola, perché c'è una nascita di insediamenti minori, più o meno grandi, satelliti della città di Cerveteri, in tutto il territorio, che a loro volta organizzano la produzione e quindi organizzano le fattorie. In quel pezzo di Ager che ho ricognito a tappeto negli anni, circa 100 km quadrati di superficie, ho trovato centinaia, oserei dire, di fattorie etrusche, resti di insediamenti agricoli che producono quello che vi ho detto prima, insomma, il frumento, l'olio, quindi il vino, eccetera. È una vera e propria colonizzazione che parte nel VII secolo avanti Cristo e che raggiunge i monti della Tolfa, che raggiunge le sponde di Bracciano, che raggiunge tutto l'Ager. E a livello archeologico questo è possibile riconoscerlo, perché la cultura materiale, si chiama, cioè gli oggetti che troviamo in questi siti satelliti, in queste zone lontane anche 20-30 km da Cerveteri, sono identici a quelli di Cerveteri. La stessa architettura funeraria è molto importante, lo vedremo, e per testimoniare una presenza quantomeno culturale, se non direttamente un controllo politico e quindi militare del territorio da parte di Cerveteri, perché le tombe a camera dell'entroterra, della zona di Monte, magari ecco, di Barbarano, di Blera, di San Giovenale, tutte queste zone qui di Canale Monterano, sono tombe identiche dal punto di vista dell'architettura a quelle della necropoli di Cerveteri, quindi è gente che era culturalmente dipendente da questo centro. Così come anche gli oggetti che usano, le anfore, il vasellame da mensa, gli oggetti della vita quotidiana sono esattamente gli stessi che trovate a Cerveteri. Ergo, la cosa che è stata ormai messa in evidenza da chi ha studiato questi fenomeni, dagli etruscologi, c'è una vera e propria colonizzazione, cioè partono gruppi di contadini, diciamo, di gente che va a creare questi insediamenti nel territorio, all'interno delle terre che appartenevano alle famiglie importanti di Cerveteri. I dati che vi presento sono quelli relativi al progetto dell'Ager Ceretanus, di cui vi ho già parlato, non me la faccio lunga, insomma tutta la ricognizione fatta ci ha portati appunto a conoscere una serie di cose. Questo per ricordarvi ciò che vi ho appena detto: ogni pallino rosso è una fattoria etrusca. Qui siamo nella zona fra Cerveteri e Palo Laziale, quindi a sud, questa è statua, e con la rete viaria che siamo riusciti a ricostruire, questo è Pirgi, e questi pallini vi stanno a far capire, vi indicano, vi raccontano che tutta questa campagna era stata messa a coltura. Sono insediamenti soprattutto della fine del VII e VI secolo avanti Cristo questi. Quindi un popolamento intensissimo del territorio, che prima non c'era, se vi ricordate, insomma. Andiamo avanti. Quindi la pianura, quella che i greci chiamavano la paralia, la costa, ricchissima, in parte paludosa, probabilmente in minima parte in epoca etrusca, perché gli etruschi avevano messo a coltura anche quelle zone, e se possiamo tornare indietro un attimo con un'immagine, queste zone qui, che sono quelle relative a Monte Tosto al Mare, la zona Pallavicini, quella dove si voleva costruire sulla costa in pratica, questo è un pezzo della riserva naturale di Macchia Tonda, vi fa vedere la densità degli insediamenti etruschi in una zona che oggi è pianura, un tempo veniva detta paludosa, ma anche in zone che devono essere in realtà paludose è pieno zeppo di fattorie in quella fase, per cui erano messe zone della costa, erano state intensamente popolate nella fase etrusca e messe a coltura, messe in produzione. queste aree qui, appunto, della pianura costiera. Subito nell'entroterra le colline, come vi ho detto, offrivano risorse di legname, cacciagione e tante altre cose che sicuramente gli Etruschi usavano e sfruttavano. Giuliana Nardi del CNR da alcuni anni ha fatto delle ricerche molto importanti sulla viabilità del territorio. Questa è la città di Cerveteri e tutti questi pallini che vedete indicano i percorsi di alcune delle strade che sono state identificate e ricostruite per la fase etrusca. Verso il lago di Bracciano, che è questo, e ovviamente verso Tarquinia, verso Roma, verso gli altri centri del territorio. Una vera e propria ragnatela già organizzata dalla città di Cerveteri per raggiungere tutti i territori circostanti e per ovviamente consentire la produzione agricola e zootecnica, perché anche lì l'allevamento del bestiame era l'altro punto fondamentale dell'antica Etruria, l'altra risorsa notevolmente usata. E nel caso di Cerveteri le fonti antiche, Licofrone o Licofrone che dir si voglia, ricorda per esempio in una fase di V secolo, perché parla delle epoche più antiche, che era un territorio, quello di Cerveteri, molto ricco di allevamenti di pecore. La chiama addirittura la pecorosa Gilla, cioè una città piena di pecore. E perché avevano questo allevamento, insomma, di ovini molto diffuso. Comunque, per dirvi, una rete stradale veramente capillare che raggiunge la singola fattoria. Tutti quegli insediamenti che avete visto sicuramente erano raggiunti da strade in terra battuta, sono strade un po' di varie dimensioni. Nei punti in cui si incontravano delle difficoltà naturali si scavavano le trincee. Per esempio, andate a Ceri o andate da altre parti nell'entroterra, trovate le tagliate stradali, no? Le vie cave cosiddette. Sono strade scavate nella roccia, ma poi se ci ragionate un attimo, le strade famose che sono a Ceri, per chi conosce il territorio, subito dietro, verso Piancerese, ci sono delle tagliate stradali incredibili che ho disegnato, rilevato in anni di lavoro, sono tre in particolare molto grosse e importanti, sono lunghe 250 metri, salgono da Piancerese alla valle sotto, cioè meglio, la valle sotto a Piancerese, ma poi sono larghe 2 metri, quindi alcune di queste tagliate non sono neanche carrabili, ci andavano a piedi o ci andavano col somarello, con i basti da una parte e dall'altra. Quindi che significa? Che sono opere pubbliche notevoli, fatte per mettere in comunicazione i pianori, dove si lavora, dove si coltiva, dove ci sono le attività agricole, con le valli fluviali e viceversa, dove passano le strade, dove è possibile andare a prendere l'acqua. Delle opere grosse, quelle tagliate, 250 metri di strada, scavata tutta nel tufo, profonda 5, 6, 7 metri, è stata fatta per collegare dei distretti agricoli. Non è che lì ci passavano, come qualcuno ha scritto, le strade che andavano a Roma, ma figuriamoci. Se pensate che la strada che andava a Pirgi era larga 10 metri, in terra battuta, con due carreggiate, diremmo oggi, e marciapiedi laterali, nel VII secolo, fine VII, inizi VI avanti Cristo, le strade che andavano a Tarquinia, andavano a Vulci, andavano a Veio, andavano a Roma, erano strade del genere, non erano stradine scavate nel tufo larghe 1,5 metri, 2 metri. Quindi quelle opere sono opere fatte per collegare le fattorie, la produzione agricola al territorio, alla città, non per andare a Roma, appunto. E questa è la rete che Giuliana Nardi ha ricostruito con l'aiuto della soprintendenza, insomma, della viabilità Cerite. Un fatto che già ho messo in evidenza e che qui vi ricordo è che la via Aurelia romana ricalca un percorso più antico, perché lungo l'Aurelia ho trovato numerose necropoli etrusche, numerosi insediamenti e fattorie che testimoniano che quel percorso i romani l'hanno sicuramente rettificato, sistemato, pavimentato, l'hanno messo a posto, ma era un percorso che già esisteva, ed è anche logico, insomma, per andare lungo la costa, per andare a Roma o per andare a Tarquinia, non è che uno sale sui monti della Tolfa e scende dall'altra parte o si inerpica dentro a tutti i pianori di Piancerese, eccetera, eccetera. Va sulla costa con una strada regolare che segue appunto l'antica linea del mare. Ma iniziamo dall'entroterra. Una delle risorse che gli Etruschi di Cerveteri in qualche modo devono aver sfruttato è il lago, i laghi, il lago di Bracciano in particolare, l'antico Sabbatinus Lacus, il lago Sabbatino, che prende nome da Sabate, che era una località che viene ricordata lungo gli itinerari antichi, che si trovava probabilmente dove oggi si trova Anguillara, secondo alcuni. ed era una risorsa per la pesca sicuramente e per tante altre attività. Lungo le sponde del lago esistono degli insediamenti etruschi, poi ovviamente romani, che sta studiando adesso l'Università di Siena, in un bellissimo progetto di ricognizione, e anche il lago è variato nei millenni dal punto di vista del livello, e quindi ci sono insediamenti come quello della Marmotta, che è un insediamento del Neolitico addirittura antichissimo, che si trova a 12 metri di profondità. Le ville romane pure non si trovavano, dicendo come è possibile che i romani hanno costruito le ville sul lago, cioè stavano sott'acqua perché erano state sommerse dall'innalzamento del lago. Quindi il lago sicuramente è un punto importante, con il centro di Anguillara, forse l'antica Sabate. Ecco altre immagini di Anguillara. Qui sotto, un poco più in qua, c'è la zona, ecco, della Marmotta, e qui sotto c'è sta l'abitato neolitico, da cui provengono, ricordatevelo, quelle che sono attualmente le più antiche imbarcazioni d'Europa. Ci sono non delle piroghe, ma io le chiamo dei traghetti, sono lunghe 12 metri, le cose enormi che hanno trovato sotto, intatte tra parentesi, che ufficialmente sono le più antiche imbarcazioni che sono state trovate in Europa. Anche questa forse è una cosa che potremmo farla sapere, all'estero, a proposito di turismo, di sviluppi, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Trevignano è il sito su cui ci siamo un po' più concentrati con le ricerche di etruscologia, in quanto la rocca e la zona circostante ospitò quasi sicuramente un importante centro etrusco, che è un po' a metà fra l'area ceretana e l'area vegliente. Ci sono delle tombe, delle necropoli interessanti, che hanno restituito materiali come questo, un flabello. Questa è la tomba dei Flabelli di Trevignano, famosa. Se andate a visitare Trevignano, c'è il Museo Civico di Trevignano che raccoglie i reperti del territorio circostante. E ci sono materiali come quelli in bucchero, questo calice, vedete, su colonnette cosiddette, su queste statue che lo sorreggono, particolari anche, vasi conformati con volto umano, e le famose anforette del tipo a spirali, che in questo caso non c'è la spirale ma c'è una bellissima decorazione floreale, come vedete, geometrici, che sono di ispirazione ceretana. Anche la ceramica geometrica dipinta di produzione ceretana o vegliente è presente in queste tombe. Sono i fossili guida, guardate, i sostegni, gli olmoi cosiddetti, i sostegni su cui poi mettevano le olle durante i banchetti per tenere le olle all'altezza dei commensali. Sono dei grandi sostegni che trovano dei confronti puntuali con quelli trovati nelle necropoli di Cerveteri. O l'oreficeria non ne parliamo, ovviamente, nel senso che anche qui ce n'è in abbondanza e con prodotti che sembrano essere di produzione ceretana. E quindi tutto questo per dirvi che la sfera di influenza del mondo cerite arriva fino alle sponde meridionali del lago, e dal punto di vista quindi dei materiali e delle architetture troviamo delle corrispondenze importanti. Questo significa con ogni probabilità che Cerveteri controllava tutto il territorio, era uno stato Cerveteri, l'equivalente di una polis greca, uno stato che ha un suo territorio che controlla dal punto di vista economico, commerciale, militare, fino almeno alle sponde meridionali del lago di Bracciano, forse addirittura anche fino a Trevignano, che sta dall'altra parte del lago in realtà in certe fasi. Ma spostiamoci adesso e veniamo sulla costa, quindi andiamo a vedere una puntata al lago, e qui andiamo sul mare. Non vi parlo di Pirgi perché lavorandoci vi farò poi una lezione la prossima volta proprio soltanto su Pirgi e dintorni, e quindi lo approfondiremo. Oggi però voglio presentarvi un altro sito che parecchi magari hanno sentito nominare o conoscono, che è quello della Castellina del Marangone. Questo è il fosso Marangone, il fiume Marangone, e si trova lungo la costa a nord di Santa Marinella, prima di Civitavecchia. Ve la presento questa situazione perché è una situazione importante che alcuni studiosi appunto ritengono essere uno dei motivi per cui il confine dell'antica Cerveteri fosse il Marangone e non il Mignone, in quanto questa Castellina del Marangone è un centro fortificato. Allora, quello che non vi ho ancora detto è che nella fase etrusca, oltre a tutte le fattorie che vi ho detto, Cerveteri organizza una ragnatela di oppida, li chiamavano i latini, cioè di centri fortificati, pensate a Ceri, no? Pensate a Canale Monterano, San Giovenale e questo sito qui, la Castellina. È un posto che è subito nell'entroterra rispetto al mare, questa è la via Aurelia, questo è il mare Tirreno, nell'entroterra, a breve distanza dal mare, c'è questo colle, naturalmente fortificato già, sta qua sopra, quindi già preminente in alto, dove già Bastianelli, nei primi anni del Novecento, identificò una cinta muraria, tutta una cinta muraria con tanto di porte, almeno due porte, una cinta costruita con grandi blocchi di arenaria e pietrame, con all'interno i resti di un insediamento, di un oppidum appunto, la Castellina del Marangone. Questi sono i disegni del Bastianelli, guardate, aveva ricostruito la sezione e le mura con il bastione di terra che doveva esserci dietro, e questo invece è la pianta del muro. Ci sono delle foto, molto, dei disegni, guardate, il buon Bastianelli si mise lì e misurò sasso per sasso, pietra per pietra, di quei tratti che affioravano delle mura di questo centro fortificato etrusco. E nell'interno dell'area con chiusa delle mura fece degli scavi e trovò una strada e i resti di abitazioni. Questi muri che vedete sono abitazioni, sono case, case che si affacciavano su questo asse stradale che lui chiama il cardo della città. Ed ecco alcune foto preziose che abbiamo trovato in archivio a Villa Giulia e poi lui ha anche pubblicato su diversi volumi, delle mura fatte in blocchetti di scaglia dell'abitato della Castellina. Ecco altre immagini. La strada che vi ho detto con i resti delle mura, altre mura. E in cima al colle trova una cisterna, una grossa cisterna, questa è la pianta, e questa è la foto della cisterna, tutta costruita in pietra con dei blocchi progressivamente aggettanti che andavano a chiudere. È interessante perché qui, questo lo segnalai poi a Praion e ad Aymerich, che sono i due archeologi, uno francese e uno tedesco, che negli anni 90 hanno scavato poi sulla Castellina, nessuno se n'era accorto, questo qui era un capitello di tipo tuscanico, secondo alcuni dorico, ma tuscanico, e qui lo vedete rivoltato, che era stato usato per chiudere questa specie di condotto che è all'interno della cisterna. È un capitello grosso, importante, che testimonia la presenza quindi di edifici di culto, di templi grossi in cima a questa Castellina del Marangone. Ecco la sezione della cisterna che disegnò il buon Bastianelli. Perché è importante la Castellina? Perché stando sul mare è il punto dove troviamo materiali di importazione greca dell'VIII secolo avanti Cristo, ceramica geometrica greca dell'VIII, secondo altri inizi VII, comunque molto antica, e sono le ceramiche che portano, arrivano in Etruria attraverso il contatto commerciale con i greci, quelli storici, perché quello che abbiamo visto l'altra volta dalla Dispoli invece sono le cose micenee, sono quelle molto più antiche, i primi contatti col mondo egeo. Quando i greci fanno le colonie nell'Italia meridionale, l'ultima nel senso la più vicina a noi, come sapete, è Cuma e Ischia, che è subito davanti, da lì i greci, in contatto poi commerciale anche con le popolazioni etrusche, portano vasellame, portano merci, portano oggetti in Etruria. E questi frammenti di ceramica geometrica greca testimoniano il contatto con Etruria, ma sono tra i più antichi che si trovano nel territorio. Vengono dalla Castellina del Marangone e li trovò poi Toti, in realtà, questi durante gli scavi di Edoardo Toti. Questi sono gli scavi degli anni 90 fatti dai tedeschi, con tutta la stratigrafia dell'abitato. Il problema di questi scavi scientifici, che purtroppo spesso e volentieri poi non vengono pubblicati, o vengono pubblicati su riviste specializzate che leggono solo gli archeologi in pochissimi, il caso della Castellina del Marangone è veramente una cosa terrificante, perché hanno pubblicato un volume alto così che costa, pensate, 650 euro. Allora lì uno resta interdetto perché dice, vabbè, ma chi potrà mai comprare un libro di scavi archeologici, scientifici, molto tecnico e specifico che costa 650 euro? Ecco, manca questo aspetto della divulgazione, che invece è importantissimo, perché di solito gli archeologi pensano che sia secondario rispetto alla scienza dell'archeologia, mentre invece è importante, è fondamentale. Perché uno scavo, per quanto ben fatto, scientificamente valido, se poi non viene divulgato, è come se un ricercatore oggi scoprisse un modo per risolvere il problema dell'AIDS se lo tenesse per sé. Esattamente la stessa cosa, cioè, se non c'è l'aspetto della divulgazione, la ricerca non serve a niente, almeno questa, diciamo, nostra. E qui appunto io ho bacchettato, infatti poi non sono più venuti a scavare, hanno lasciato aperto. E questi erano gli studenti che venivano dalle università tedesche e francesi a scavare, vedere l'abitato della Castellina. Senza un progetto poi di valorizzazione, queste cose poi sono state ricoperte, anche qui, no? L'aspetto scientifico, si scava per poi ricoprire, è giusto se le cose non vengono conservate. Oggi lo Stato e la sovrintendenza, per esempio, non vuole più scavi che poi non vengano in qualche modo valorizzati, nel senso che o si ricoprono in maniera propria, oppure vanno, gli oggetti vanno restaurati, vanno resi fruibili per il pubblico e comprensibili, perché quando si scava, poi si recinta un'area, ci cresce dentro l'erba alta un metro, non è valorizzazione di nulla, come pensate a Cerveteri, all'area urbana o tutte le zone che si stanno scavando, non serve a niente, assolutamente a niente, se poi non si mettono pannelli didattici o un sistema che serve per poter far capire qualcosa alla gente che vede questi muri, queste strutture che sono incomprensibili per chi non è un archeologo. Ecco. Quindi Castellina del Marangone, molto interessante, con intorno le necropoli, questi, tutti questi pallini che vedete sono tutte tombe etrusche che costellavano l'area circostante, questo insediamento fortificato, è un po' come Ceri, l'equivalente di Ceri dal punto di vista strategico, militare e di insediamento. Quindi, di nuovo, Cerveteri, qua in basso, Ceri, Pirgi. E qui c'è Tarquinia, questa zona blu, questa traccia blu che vedete è il fiume Mignone, che ho messo in evidenza per farvene vedere un po' il percorso, e credo che sia questo il vero confine fra i due territori, in quanto poi Tarquinia sviluppava la sua area molto ma molto più a nord, quindi il territorio di Tarquinia si estendeva verso nord e verso l'entroterra, comprendendo forse anche le zone vicine a Blera e San Giuliano, sebbene, adesso andiamo a vedere alcuni di questi siti, in realtà sia il materiale sia le architetture funerarie sono quelle ceretane, insomma, sono molto simili le tombe a quelle che si trovano qui da noi. Monterano, eccolo, un altro centro importante. E poi tutta la valle del Mignone, dove negli anni 80 e 90 il gruppo archeologico romano fece tutta una serie di ricognizioni interessantissime, perché portarono alla scoperta di tutto un tessuto di insediamento che risaliva alla preistoria e che arrivava fino all'epoca medievale. Quindi andiamo a vedere un po' un centro interessante che forse parecchi conosceranno, che è San Giovenale, una zona di confine anche lì. Vi faccio vedere questi centri perché sono quelli che delimitavano, in qualche modo seguivano il confine nord interno dell'antico Ager Ceretanus. Lì l'Istituto Svedese di Roma, da tanti anni, conduce gli scavi di quello che fino a poco tempo fa era forse l'unico insediamento etrusco abitato, perché nei secoli si sono sempre scavate le tombe alla ricerca degli oggetti preziosi, dei contesti chiusi, dei vasi greci, eccetera. Le abitazioni, gli insediamenti non le scavava nessuno, perché non c'era tutto questo grande interesse. Gli svedesi, bontà loro, iniziano gli scavi con Re Gustavo e poi anche con tutti gli altri a seguire di questo insediamento, trovando i resti anche ben conservati di abitazioni etrusche arcaiche, costruite in blocchi di tufo e in muri con la tecnica a pisè cosiddetta, o comunque con muri d'argilla in sostanza. Questo che vedete è la parte bassa. Le case arcaiche etrusche sono sempre fatte così, hanno la parte, lo zoccolo di base, alto 80, 90, 100 centimetri, di pietra o di calcare, se c'è il calcare, o di tufo se c'è il tufo, sopra il quale poi viene costruito il muro d'argilla, a blocchetti d'argilla, oppure con una sorta di intelaiatura di legno, viene compressa e battuta dentro l'argilla mista con la paglia, con altri inclusi, eccetera, poi si tolgono le palanche e questo muro resta in piedi, spesso con un'armatura interna di legno. E la tecnica a graticcio si chiama. Ovviamente tutta la parte alta non si conserva, viene distrutta, però le fondazioni restano. Se andate a visitare il centro di Roselle, vicino Grosseto, lì avete la possibilità di vedere un pezzo di una casa etrusca ancora conservato in altezza per 2 metri, con muri d'argilla, ancora conservati perché i romani poi l'hanno interrati sotto al foro, quindi lo scavo ha ritrovato delle case etrusche conservate per 2 metri d'altezza, del VI secolo avanti Cristo, è quasi un unicum, anche qui, tanto per dire quello che c'è in giro. E a San Giovenale abbiamo i resti di queste abitazioni, molto interessanti, perché tra parentesi alcune di queste abitazioni sono organizzate con un primo vano rettangolare e 2 camere di fondo, esattamente come tombe a camera di Cerveteri, pari pari. Pensate alla tomba dei Capitelli, un grande atrio, e poi 2 stanze di fronte. Case arcaiche, etrusche arcaiche, eccole qui. Poi gli svedesi, bontà loro, guardate cosa hanno fatto per valorizzare il sito, ci hanno costruito una tettoia che la protegge ovviamente dagli agenti atmosferici, lo mantengono pulito, perché sono svedesi ovviamente, non italiani, insomma, sennò... Guardate che bello il muro ancora conservato in altezza a blocchi squadrati. E cosa anche qui interessante, per capire un po' come erano fatte queste case arcaiche, guardate questa stanza laterale con il suo ingresso, ci sono i resti del pavimento fatto in ciottoli. Pavimenti in pietra con tutti i ciottoli battuti, con sopra uno strato d'argilla, erano perfettamente lisci e ospitali, diciamo, erano ben frequentabili. Resti delle abitazioni di San Giovenale. Prima di queste case, però, di queste case arcaiche, quindi fatte con muratura, sono emersi i resti di queste capanne ovali. Questi che vedete in nero sono in realtà dei solchi che girano tutto intorno, dove veniva inserita all'interno la muratura. Questi sono le buche dei pali che sostenevano l'alzato e sono le case, diciamo, dell'età del ferro, insomma le case del IX, VIII secolo avanti Cristo, precedenti quelle arcaiche. È un insediamento bello antico. E a testimonianza della presenza degli Etruschi, in qualche modo di Cerveteri, nelle zone dell'entroterra, c'è l'insediamento poi di San Giuliano, presso Barbarano. Presso Barbarano romano c'è questo pianoro di San Giuliano con intorno le necropoli. Sono siti minori, chiamiamoli diciamo degli insediamenti satelliti di Cerveteri, delle colonie, oserei dire addirittura, delle zone dove gli Etruschi di Cerveteri organizzano degli abitati che si sviluppano poi per conto loro, ma che politicamente e dal punto di vista economico dipendono dalla madrepatria, dalla metropoli ceretana. E adottano quindi i sistemi di vita ceretani. E se andiamo a vedere le tombe, questa è la tomba cima, i tumuli Cerveteri, pari pari, con tutte le caratteristiche tecniche e costruttive, un lunghissimo dromos d'ingresso con la porta, ecco l'interno della tomba cima, con tutte le architetture a pilastri, sembra il tumulo Mengarelli questo come struttura, poi lo vedremo quando andiamo sul posto, ma un po' ve l'ho presentato, con i letti, i soffitti che fanno impressione per questo motivo qua. Questo, quando andremo a vedere la tomba dei Capitelli di Cerveteri, ricordatevelo, perché è la fotocopia del soffitto della tomba dei Capitelli, e sta a San Giuliano, la tomba cima. Che significa? Che l'architettura è la stessa, le maestranze sono le stesse, la cultura da cui dipende questo centro è squisitamente ceretana. Ecco, la tomba cima, la camera laterale, che probabilmente non era una camera sepolcrale, ma anche qui si ipotizza un discorso di... piccolo santuario, un vero e proprio larario, lo avrebbero chiamato i romani, un po' come quello della tomba delle 5 sedie che abbiamo descritto l'altra volta. Di nuovo, sempre San Giuliano, la tomba dei letti funebri, un dromos enorme, lunghissimo, con più stanze all'interno. Guardate che architettura, che se uno vedesse questa tomba, dice questa sta a Cerveteri, e invece sta a San Giuliano, Barbarano, con delle finestrelle, no scusa, può tornare, triangolari, le travature del tetto, le banchine, la seconda camera, squisitamente ceretana. E di nuovo, eccola, con le travi del tetto. Il tumulo del Caiolo, anche questo. Questa invece è una tomba a camera costruita, interamente, sopra c'era il tumulo, e non c'è più, ma è rimasto l'interno del tumulo. Sullo stile delle tombe a camera costruite di Cerveteri, insomma, non dico a Regolini Galassi, ma cose del genere. E di nuovo, guardate il tumulo sempre del Caiolo, sempre in quella zona, di nuovo con i pilastri, esattamente come il tumulo Mengarelli. E poi c'è una tomba difficilmente raggiungibile, perché l'altra volta con Cristina abbiamo patito per trovarla, la tomba di Tanzinas. E qui qualcuno, non noi, ma qualcuno si è divertito a ricalcare col gesto l'iscrizione etrusca che c'è sulla parete, che non si leggeva. E quando voi entrate da questa tomba, guardate davanti a voi, non la vedete questa iscrizione perché ce l'avete alle spalle, ed è l'iscrizione di dedica della tomba da parte di questa famiglia dei Tanzinas, che è una famiglia, diciamo, di epoca tardo-etrusca. Quindi il centro di San Giuliano è un centro satellite di Cerveteri più che di Tarquinia. Così come se andate poi a Blera, di nuovo, guardate, io non l'ho messo in evidenza, ma tutti questi centri sono un po' come ceri, pianori di tufo, naturalmente fortificati, scoscesi sui lati, 20-30 metri di strapiombo, affacciati su dei punti di confluenza fluviale. Ci sono di solito due fossi, uno da una parte e uno dall'altra, che confluiscono a valle. È una situazione tipica dell'insediamento, prima protostorico e poi etrusco. Sono delle rocche, naturalmente fortificate. Quindi i centri non vengono scelti a caso, ma ben studiati nelle loro posizioni. E intorno, nei pianori circostanti, si sviluppano le necropoli. Anche qui c'è il pontone di Graziolo, la famosa necropoli del Terrone, con la grotta pinta, la zona della casetta. Ce ne sono diverse. E vale la pena di fare un'escursione e andarla a vedere in questi centri di Blera, di San Giuliano, perché sono veramente affascinanti. Guardate le tombe con la lunetta, quella tipica lunetta che trovate anche nelle tombe dei Cerveteri, identiche. Guardate l'interno. Anche qui il letto a casetta, questo letto con la testata triangolare e quello col cuscino semplice. Questa sera vi dimostrerò che quello che si trova scritto sui libri, che la tradizione locale ricorda come il letto a casetta è della donna, quell'altro invece è dell'uomo, è una cosa che dovete cancellare dalla vostra memoria perché è una stupidaggine enorme. Enorme. E stasera ve lo dimostrerò perché ho lasciato alla fine una chicca, che poi vedrete alla fine, relativa ad una cosa che ci è capitata nel 1995 a Tolfa, nella Necropoli del Ferrone. Ho avuto la fortuna di partecipare a uno scavo di una tomba intatta a due camere, di cui oggi vi ho portato le immagini, pulita, nessuno l'ha mai toccata. E lì vedrete che cosa c'è, così ne parleremo. Ecco. E nella Necropoli del Terrone erano state valorizzate queste tombe, vale la pena insomma di andarle a vedere. Necropoli rupestri, lì c'è il tufo come c'è qui, ma interessante è il fatto che si usano le stesse modalità. Guardate, le cornici di tipo dorico, quelle rettangolari, con sulla sommità quelle decorazioni, quei blocchi semicircolari che, per chi c'era a Via degli Inferi, vi ho detto, l'unica facciata conservata per intero di tutta la necropoli ceretana è fatta così, scavata nel tufo, la parte sopra è costruita in quel caso con i blocchi semicircolari sulla sommità, esattamente come questa qui. E le scale servono per andare dove? Queste finiscono qui, evidentemente sopra, dove si svolgevano i rituali funerari relativi alla tomba che stava sotto, esattamente come a Cerveteri, né più né meno. E vicino c'è la tomba pinta, cosiddetta, c'è questo fascione rosso, sotto è nero, sicuramente c'era dipinto qualche cosa pure qui, ma non si è conservato nulla. Questa è Blera, vicino a Blera. Andiamo a vedere un altro di questi centri satelliti di Cerveteri, Monterano, canale Monterano, lì dove sorge poi l'insediamento medievale e poi rinascimentale e moderno, c'era stato sicuramente un abitato etrusco, anche molto importante. Intorno a Monterano, tu su questi pianori che stanno a raggio intorno alla città, ci sono tutte le necropoli. E notate ancora una volta la tipica posizione d'altura, rocca, alla confluenza di due fossi, o meglio, del Mignone e del Biscione, cosiddetto Biscione. Addirittura qui ce ne sta un altro, tre, proprio isolata dal punto di vista naturale da queste grandi forre, questi scapicolli, che sono le cadute dei pianori di tufo, quindi in posizioni particolari questi insediamenti, intorno le tombe, e qui ce ne stanno tantissime, insomma andiamo avanti, intorno a Monterano, con una tagliata stradale etrusca che sale sopra, qualora ce ne fosse il bisogno di dimostrarlo, c'è proprio una strada scavata nel tufo che sale su, etrusca, così come etrusca la tagliata di Ceri, quando voi andate a Ceri e passate dentro a quella tagliata scavata, state passando nella strada etrusca che portava sull'abitato di Ceri. E lì poi, vabbè, famosa Monterano per l'acquedotto, per tutte quelle testimonianze poi successive, no? Palazzo, la chiesa, eccetera. Ecco, un bellissimo aspetto del paesaggio di Monterano, col Mignone, con l'allevamento brado, no? delle vacche maremmane e di tanti altri animali. Con la tomba, la grotta del tabacco cosiddetta, che pure qui vedete, con i pilastri, col tetto scolpito, tipicamente ceretana come impostazione, così come la tomba della bandita a tre camere. Sono i modelli che poi ritroveremo nelle necropoli ceretane. Ma anche gli oggetti che usano questi, che io chiamo i coloni di Cerveteri, sono identici a quelli delle nostre necropoli. I pitoi, questo è il pitos si chiama, questo tipo di vaso scanalato così, decorato con queste fasce a cilindretto, lo trovate pari pari nelle necropoli di Cerveteri, né più né meno. Anche l'alfabeto che usano per scrivere, questo è scritto Vel, è un prenomen, il nome, diciamo, noi diremmo di questa persona a cui apparteneva questo calice di cui è rimasta la base, è un alfabeto tipicamente ceretano. Quindi sono persone che dipendono da Cerveteri. Di nuovo, la rocca dell'abitato di Monterano, e questi sono i nuclei principali delle tombe. Nella bandita ci sono anche tombe dipinte, e questa intorno a Casale Rabai. E poi spostiamoci ancora, quindi abbiamo visto il lago, abbiamo visto questa zona più interna, Blera, Barbarano e Canale Monterano, più diciamo spostata verso di noi, e ora andiamo sui monti della Tolfa. Questa è la rocca di Tolfa, la rocca dei Frangipane, con il paese di Tolfa, e sui monti ricchi, secondo quello che trovate scritto sui testi di etruscologia, di ferro. In realtà le ricerche che sono state fatte hanno dimostrato sì che c'è il ferro sui monti della Tolfa, ma primo è difficilissimo da lavorare, secondo non ce ne sta così tanto, c'è il piombo. Ma la cosa più importante che c'è sui monti della Tolfa, a parte il legname che vi ho detto io, è l'allume. L'allume che viene però ufficialmente estratto dal XV secolo in poi. Prima non ci sono tracce dirette del suo utilizzo, ma invece nel mondo antico l'allume lo usavano come, e tanto pure, per la concia delle pelli, lo usavano per fissare il colore sui tessuti, lo usavano per tante cose, insomma il lume serve veramente a tante cose, ma lo importavano dall'Asia Minore, e figuratevi se gli etruschi non si sono accorti che c'era il lume sotto casa loro. Boh, comunque, ecco, è una risorsa importante che va considerata, e c'è il mio collega amico Andrea Zifferero che sta lavorando da anni sui monti della Tolfa, che sta cominciando a scoprire qualcosa di interessante da questo punto di vista. La risorsa dei monti della Tolfa è non tanto l'agricoltura, perché per quanto loro abbiano poi terrazzato certe zone, messe a coltura, abbiamo trovato delle fattorie etrusche che hanno dei terrazzi artificiali, fatti con le pietre che reggono la terra per coltivare, ma il grosso è l'allevamento brado del bestiame, né più né meno di come adesso. Quindi un territorio, ecco, oggi selvaggio, pensate, figuratevi nel VII-VI secolo avanti Cristo, cosa doveva esserci in queste zone, delle foreste incredibili, con animali di ogni genere che ancora oggi popolano i monti della Tolfa, che vivono sì, in maniera allo stato brado, insomma allevamento brado di bestiame. E questi sono alcuni degli insediamenti che abbiamo trovato sui monti della Tolfa, in un'area poi, vedete, piena di Stigliano, dove ci sono le terme di Stigliano, per capirci, in quella zona lì, tra Monterano e Stigliano. Tutti questi pallini rossi che vedete sono resti di insediamenti etruschi, e questi qua sono necropoli. No, scusa, è il contrario, questi sono abitati e queste sono necropoli. Però tenete conto, come vi ho detto l'altra volta, che quando trovate questi nuclei di 7, 8, 10 tombe sparse nel territorio, a una distanza massima di 500 metri c'è la fattoria, c'è l'abitato, c'è diciamo, l'insediamento pertinente alla necropoli, che spesso sembrano tombe isolate nel nulla, ma vicino c'è sicuramente l'abitato. Che è più difficile identificare rispetto alle tombe, in quanto non si conservano così come le strutture scavate nel tufo. E qui è stato scoperto l'insediamento di Piana di Stigliano, molto importante perché la ratura portò in luce tutti i resti di questo grande insediamento etrusco, con tantissimo materiale che poi studiò Andrea Zifferero, così Monterano. E se andate a visitare il museo di Tolfa, che è stato riallestito, è carino come museo, alla Sughera, trovate cosa? Il vasellame etrusco identico a quello di Cerveteri. Quindi sono proprio un enclave ceretana sui monti della Tolfa. Con l'anforetta a spirali, di nuovo, tipica, con i pitoi esattamente come quelli di Cerveteri, i braceri decorati a cilindretto. Qui siamo nel VII e VI secolo avanti Cristo, quindi con le decorazioni a cilindretto. Vai. i tipici vasi su piede, e poi nessuno se l'aspetterebbe, ma sui monti della Tolfa arriva e ci arriva tanta ceramica attica a figure nere e a figure rosse, ci arriva il materiale corinzio, etrusco corinzio. Quindi questa gente, questi coloni, questa gente che va a popolare i monti della Tolfa a partire dal VII, forse anche prima, non è che sono soltanto contadini o allevatori di bestiame così come possiamo immaginarli noi, sono persone di un certo livello, organizzate quindi in clan familiari che popolano determinati distretti e li sfruttano dal punto di vista economico e amano fare anche loro il simposio col cratere a figure nere. E poi lo depongono all'interno delle tombe. Ce ne sono tanti di vasi molto belli a figure nere trovati, quindi parliamo del VI secolo avanti Cristo, sui monti della Tolfa. Questo famoso pittore di Micali, che decorò tantissimi vasi, lo trovate anche lì, con scene bellissime, molto particolari, che lui elabora. Guardate, Ercole con il cinghiale. Vasellame tipicamente attico, quindi i traffici commerciali che arrivano nella madrepatria e arrivano al porto di Pirgi sicuramente, e di Castronovo, ma di Pirgi soprattutto, poi tramite delle direttrici viarie raggiunge i monti della Tolfa. O erano i dolfetani che venivano al porto e venivano a comprare queste cose, o sono i mercanti che fanno da tramite e portano poi questi oggetti nell'entroterra. Ci sono tantissimi balsamari e poi, ancora nel V secolo avanti Cristo, le tombe dei monti della Tolfa restituiscono le chiliches a figure rosse. No, ma sapete che cambiano la tecnica, prima a figure nere e poi a figure rosse, testimoniano comunque una continuità di insediamento che arriva per tutto il V secolo avanti Cristo. Questo lo dico perché i dati che abbiamo a disposizione oggi ci indicano che a un certo punto c'è una flessione. Il mondo di Cerveteri etrusco ha un grande momento di lancio, un exploit nel VII e poi soprattutto VI, quindi epoca arcaica, VI secolo avanti Cristo, durano questi insediamenti nel V e a partire dal IV secolo cominciano piano piano a morire fino ad arrivare poi al momento della romanizzazione, quando il territorio diventa Ager Publicus, Populi Romani, quando viene colonizzato dai Romani. C'è una flessione nel V secolo, molto attestata in tante località dell'Italia antica, dovuta probabilmente a fattori economici, a fattori sicuramente anche magari di produzione, quindi agricola, sicuramente economici, anche militari. È un momento difficile quello del V secolo avanti Cristo. E tutto ciò lo abbiamo verificato attraverso lo scavo delle necropoli dei monti della Tolfa. Questo pianoro che vedete è il pianoro di Pianconserva, una delle più note di necropoli Monti della Tolfa, dove il Garra ha lavorato per tanto tempo, me compreso, dagli anni 70 addirittura, e tuttora qualcuno ancora continua a lavorarci. Ma è un cantiere che ha dato dei dati interessantissimi. È un pianoro anche qui molto allungato, dove però c'è l'abitato e la necropoli sulla stessa formazione. Questa zona puntinata che vedete è quella occupata dalle tombe, e questa zona di qua invece era l'abitato. Qui stavano sullo stesso pianoro, da una parte abitavano e dall'altra parte seppellivano. È un sito molto interessante questo di Pianconserva, perché è stato scavato in maniera estensiva in alcuni settori, la zona A e la zona B. Nella zona B c'è una tagliata stradale che sale con delle tombe, e nella zona B c'è una strada intorno alla quale sono organizzati diversi tumuli. Ecco, gli scavi degli anni 80 che facevamo su Pianconserva, con questi grandi tumuli che venivano in luce, con tombe ancora intatte. C'erano stati scavi nell'Ottocento su Pianconserva, poi nei primi del Novecento, però nessuno l'ha mai scavato a tappeto, e quindi noi scavando trovammo anche delle cose interessanti intatte, delle tombe a fossa e anche tumuli. Ecco, belle immagini di questi tumuletti arcaici. Alcuni addirittura li ricostruimmo. Vedete, questa è la PC12 cosiddetta, col ponticello, anche questa c'è il ponticello, l'altare, come questi di Cerveteri, con la parte di blocchi ancora conservati in posto, la crepidina in blocchi, e il cippo in cima l'abbiamo rimesso, e poi fu restaurato dalla sovrintendenza, insomma, questo tumulo, come potete vedere. A Pian Conserva anche si verificò un fenomeno come quello che vi ricordavo l'altra volta a proposito della necropoli di Cerveteri. Questa tomba, che è una tomba etrusca arcaica, era stata riutilizzata nel Medioevo. Addirittura prendo una finestra qui, nel lato del Dromos. Dentro ci abbiamo trovato ceramica del XIII e XIV secolo, in maiolica. Quindi era un contadino medievale che si era inserito dentro una tomba etrusca che usava come casa praticamente, o come punto d'appoggio in campagna. Questa è la tagliata stradale che sale verso Pian Conserva, ecco, questa invece è vista da sopra verso sotto, e a Pian Conserva trovate la stessa scultura funeraria con i leoni apotropaici che trovate a Cerveteri, né più né meno, elaborati in maniera diversa, sicuramente da maestranze locali, ma con un significato identico, sono gli animali apotropaici che tengono lontani, diciamo, gli spiriti maligni o comunque i malintenzionati dalle tombe, e si trovavano fuori dai dromoi, dagli ingressi delle tombe. Ecco. Famosissima per la necropoli di Pian Conserva era la tomba dei cani, veniva chiamata, trovata nella metà dell'Ottocento. Furono tagliate, pensa, queste lastre qui sono state tagliate e le trovate al Museo dei Conservatori a Roma. La tomba nel frattempo è andata perduta, quindi non si sa più dove sta questa tomba, però le lastre con i cani e con quel cervo stanno a Roma nei musei. E quindi ho messo le foto di queste lastre con i cani. Sono sculture funerarie, il cane è un animale funerario così come il cervo. Vicino Pian Conserva, poi, c'è un famoso altare rupestre a Rota, l'altare di Rota, con delle scale che conducono ad un altare in alto, che sta in una zona però impervia, difficile da raggiungere, non sono riuscito mai a fotografarlo decentemente, però ci sono queste foto sulle pubblicazioni, ed è però la presenza anche lì di luoghi di culto in campagna. Ricordatevi che i santuari sono sempre lungo le strade, sono in prossimità di confini, in prossimità di punti topograficamente importanti e di passaggio, e sui monti della Tolfa ce ne sono diversi, uno dei quali, eccolo, sta a Grasceta dei Cavallari, è un posto bellissimo dal punto di vista naturale, che è nel punto di valico per andare verso Ponte Bernascone, per chi lo conosce, per andare verso Tarquinia. Quindi con ogni probabilità quel santuario l'hanno costruito in un punto in cui si passava, si scavallava, diremmo oggi, tra l'area ceretana e quella tarquiniese, sta in mezzo, al confine. Ed è un santuario di cui purtroppo non sappiamo granché. È un santuario, vedete, con questo grande edificio rettangolare con la cella al centro, le colonne sui lati, restano solo le fondazioni dell'edificio con due donari laterali. Qui ci passa la strada che va appunto verso Ponte Bernascone. Alcune foto ho messo per illustrarvi questo santuario dei Monti della Tolfa con i donari. Eccoli. E questa è la ricostruzione che è stata proposta da Enrico Angelo Stanco del tempio. Tipico, un tempio tipico tuscanico, quindi, etrusco, con materiali che ne documentano la frequentazione, almeno sicuramente dal IV secolo avanti Cristo, ma forse anche un po' da prima, per una richiesta di aiuto da parte di divinità che purtroppo non conosciamo, non c'è giunta nessuna iscrizione, non sappiamo a chi fosse dedicato questo tempio, però ha restituito dei materiali votivi molto interessanti. Se possiamo tornare indietro di due immagini. Questa poi in particolare è simpaticissima perché sono queste versioni molto spontanee, molto locali di ex voto che vengono offerte alle divinità, questi veramente dai contadini o dai pastori del territorio. Vi chiedo sempre, un contadino che nasceva sui monti della Tolfa nel VI secolo avanti Cristo, che cosa sapeva del mondo, francamente? Immagino, ma abbastanza poco, presumo. E andiamo avanti, ecco i soliti piedi votivi, tipici proprio di questa forma di religiosità locale. L'abitato, vi dicevo, di Piana di Stigliano, due grandi aree piene zeppe di materiale che testimoniano un insediamento abbastanza importante, con la relativa necropoli vicino, Grottini di Rota, questa è la strada che va a Tolfa da Manziana. Sulla strada, per chi conosce un po' la zona, ci sono queste tombe di lato, che sono le tombe pertinenti all'insediamento di Stigliano. Io l'ho inserita questa carta per farvi vedere anche con gli archeologi come si lavora sul campo, si fanno le quadrettature, queste specie di disegni strani che vedete sono le aree di concentrazione dei reperti,
si va sul campo arato, si fa la quadrettatura come battaglia navale, no? Con lettere e con i numeri da una parte e dall'altra, e si delimitano dei quadrati di 5 o di 10 metri, dopodiché si raccoglie il materiale all'interno di ogni quadrato, posizionandolo, e poi alla fine si elabora, si vede la qualità di che tipo di materiale si è trovato in quel quadrato e la densità. Alla fine è possibile farsi un'idea di quello che c'è sottoterra, senza toccare un grammo di terra, semplicemente con una quadrettatura di superficie. E queste sono le forme che sono apparse in superficie dei resti di un insediamento che sta là sotto. Vedete, sono più fabbricati, più case diremmo, più edifici che stanno là sotto. Ulteriore approfondimento, con in nero le zone di massima densità e via via le zone con densità minore, quindi vi fa vedere un po' qual è la situazione sottoterra. E poi andiamo ancora sui monti della Tolfa e vi faccio vedere un esempio proprio di studio che è stato fatto da un'associazione poi di volontari del gruppo archeologico romano, dove militavano e militano fior di archeologi, sulla necropoli del Ferrone, un'altra necropoli scavata dai tombaroli, ovviamente qualche recupero della soprintendenza. Per un po' di anni, negli anni 90, ci si dedicò a valorizzarla per cercare di inserirla in un percorso trekking, in un percorso di escursioni, di visite, e durante questo scavo fu fatto in maniera estensiva, guardate dov'è il Ferrone rispetto al Fosso Lenta e al Mignone qui, rispetto a quello che normalmente si fa, si cercò di portare tutto in superficie, a tufo, tutta l'area, ricostruendo i tumuli per renderli anche monumentali, per far vedere insomma come erano fatti. Ecco, questi sono alcuni dei tumuli che sono stati ricostruiti man mano che si trovavano e si rimettevano in luce. Con una forte densità di tombe nell'area A, con una strada che attraversa la necropoli, e altre zone denominate area B e area C. A qui lo scavo andava a tappeto. Ecco, questa è una carta invece che indica le cronologie di queste tombe con i colori diversi, di varie epoche, e poi di ogni tomba, così come facemmo, come vi ho detto, alla Via degli Inferi, facemmo pianta, sezione e prospetto, in modo da averla chiara. E anche qui, seppure con delle varianti, ritroviamo esattamente le decorazioni che trovate nelle tombe cerveteri, insomma, qualora ce ne fosse bisogno, è sempre un sito culturalmente pertinente a Cerveteri. Anche qui, guardate, di nuovo, tombe con i letti sui lati, con la banchina di fondo, con, in questo caso, scolpiti i scendiletto o sgabelli. Guardate questa tomba pure molto bella con le finestrelle, con il columen centrale. E poi la famosa tomba dei troni, questa si chiama, perché ci sono i due tronetti sui lati, come nella migliore tradizione cerite. Pensate di nuovo alla tomba dei capitelli o anche altre, che hanno il grande atrio centrale con le tre celle di fondo, tre camere sepolcrali. Sono tombe anche queste per più generazioni. E qui siamo sui monti della Tolfa, siamo al Ferrone. La tomba dei troni ha restituito, nonostante il saccheggio fatto dai clandestini, dei pezzi importanti. Qui ne vedete uno spaccato col tronetto. Questo cratere che potete vedere al museo di Tolfa è un cratere di Bucchero. Il cratere è l'elemento centrale proprio del banchetto antico, del banchetto funebre, del banchetto in genere. Questo però è interessante perché sull'ansa, intanto è di Bucchero, quindi è prodotto qui da noi, da officine locali, però riproduce una forma che è corinzia, quindi hanno visto un cratere corinzio e l'hanno rifatto un Bucchero, quindi una produzione locale. Però sull'ansa di questo cratere c'è un'iscrizione che non è etrusca, è un'iscrizione in una lingua paleoitalica, si definisce, molto vicina al falisco, quindi all'area capenate. Non sono etruschi quelli che hanno scritto questa iscrizione, sono capenati, e quindi italici in genere, e qui c'è scritto Setunz, vedete, questa è una S, questa è una E, Setunz, questa è una M, Setunz, questa, pensate, è una I, Miom, questa è una M, Miom, questa è una F, Fache, quindi Setunz miom fake, semplicissimo da tradurre, fage, fece, come il latino, fecit, setums miom, ma fatto setums, è la firma dell'artista, l'artista del vasaio, sono stato fatto da setums. Però, perché è importante questo vaso lì? Perché non è etrusco, è un vaso che viene da Capena, che viene dall'Ager Falisco, trovato sui monti della Dolfa al Ferrone. Vi dà l'idea della circolazione delle merci, magari sarà stato un dono nunziale, chi lo sa, un etrusco si era sposato con una di Capena, l'aveva portato in dote, chissà quali sono le vicende che ci sono dietro a questi oggetti, però girano e vi fanno capire che c'è movimento, anche nell'antichità. Monti della Tolfa sono una zona remota, oggi nell'antichità c'era gente che portava i vasi greci, che portava i profumi, che portava i vasi che venivano da Capena, quindi c'è un movimento di gente, anche sui monti della Tolfa. Ecco. E molto importante, sopra i tumuli, quando vengono scavati a tappeto questi tumuli etruschi, troviamo tutte queste buche di palo, tantissime, che testimoniano la presenza di strutture di legno e insieme ai materiali che si trovano ci testimoniano il fatto che questi tumuli gli etruschi li scavano lì dove c'era stato un insediamento nell'età del bronzo. Abbiamo trovato tantissima ceramica dell'età del bronzo nella terra che gli etruschi hanno usato per fare i tumuli. Questo è un fenomeno molto interessante che si verifica in tante necropoli etrusche e una volta, due, tre, quattro, quando cominciano ad essere 5-6 uno comincia a chiedersi ma forse non è un caso che gli etruschi costruiscono i loro tumuli nel VII secolo avanti Cristo lì dove c'erano stati degli insediamenti che noi definiremmo più antichi. Perché si trova lì, si trova alle Fornaci di Ceri, si trova a Pianconserva, si trova a San Nicola vicino alla Dispoli, si trova a Monteroni, si trova dappertutto. Dove loro fanno questi tumuli di VII secolo, trovate i resti degli insediamenti dell'età del bronzo, o comunque preistorici. Pian Sultano, è eclatante, Pian Sultano, lì vicino Santa Severa, nei tumuli, proprio nella terra del tumulo, ci sono i pezzi grossi così di ceramica appenninica dell'età del bronzo. Non è che gli etruschi quindi non fossero capaci di capire che quegli oggetti che trovavano mentre scavavano per fare le tombe fossero più antichi di loro, insomma, c'è sempre stato un minimo di capacità. Quindi si comincia a pensare, almeno io comincio a pensare che non sia un caso, perché nel momento in cui queste aristocrazie etrusche che abbiamo descritto cominciano la corsa all'oro, cominciano diciamo a rioccupare il territorio anche più lontano, hanno bisogno di dimostrare in qualche modo la proprietà di questi territori immensi che loro hanno a disposizione. E lo fanno probabilmente anche in questo modo qui, andando a rioccupare siti che erano già stati abitati prima, dicendo qui ci stavano i nostri antenati, queste sono le zone dove i nostri lari, dove abitavamo secoli fa, da cui proveniamo. C'è una coscienza in qualche modo storica che li ricollega a dei siti che possiamo considerare religiosi. A Pirgi, guarda caso, fanno i templi di Pirgi sopra ai resti di capanne dell'età del bronzo, anche lì, dell'età del... cioè, sono siti che vengono rioccupati, a distanza di secoli, ma vengono rioccupati. E loro lo sanno, li conoscono, perché quando prendono la terra, in mezzo c'è tutti i gocci, capivano che erano cose più antiche, nel peggiore dei casi. Nel migliore lo fanno intenzionalmente, per dimostrare la proprietà, per dimostrare le origini sacre o religiose di questa loro nuova, tra virgolette, nuova acquisizione. È un tema affascinante, guardate, sui tumuli, tutti i buchi di palo di capanne dell'età del bronzo. E questa è un'immagine ricostruttiva delle tombe del Ferrone, dove accanto ai tumuli ci sono anche le tombe a dado, esattamente come nella necropoli Cerveteri. Hanno fatto proprio le fotocopie e l'hanno portate lì. Ecco la planimetria che fu realizzata di questa parte di necropoli, con tombe che si sovrappongono, questa è la tomba dei troni, in mezzo ci passa una strada, la tagliata, le tombe stanno sempre lungo le strade, e qui c'era questa tomba 13 che era stata scavata dai tombaroli, e si sapeva che questa tomba era inserita all'interno di un dado, di una tomba a dado, e quindi abbiamo cominciato a seguire la crepidine di questo dado, finché a un certo punto abbiamo incontrato quella che poi era... è diventata la tomba 19, mitica, era nell'agosto del 1995, e ci accorgemmo che c'era una scala che andava giù, con dentro terra durissima, quindi mai toccata, se non, come vedrete, in un punto, e ci ha restituito, cioè ci ha regalato una cosa unica, almeno per un archeologo, quella di entrare all'interno di una tomba praticamente intatta. questa è la pianta, ha due camere, vedete? Ci sono delle camere. Questa è la sezione della tomba, ha due camere vicine una all'altra. E questo è lo spaccato, allora. Vi faccio vedere questi disegni per farvi anche capire una cosa, che lo scavo archeologico è uno scavo che si fa in maniera stratigrafica. Quindi si scava per stratigrafia e si documenta la stratigrafia mano a mano che si indaga, perché poi una volta che uno ha fatto lo scavo ha distrutto tutto, non vedi più nulla. Allora è importante fare lo scavo in maniera scientifica. I tombaroli vanno al buco, sfasciano tutto, vanno a prendere i vasi e via. Però purtroppo ci sono anche archeologi che non dico che fanno come i tombaroli, ma non documentano la stratigrafia. Anche la stratigrafia di un dromos di una tomba è importantissimo per capire quella tomba come ha funzionato e come si utilizzava e come veniva quindi fruita dagli etruschi. Mano a mano che abbiamo scavato l'ingresso, quindi si è documentata la stratigrafia. Sopra c'erano tutti i blocchi squadrati caduti dal dromos. Poi c'era un po' di terra leggera con dei frammenti di vaso, c'era questo piano che scendeva verso questo blocchettino qui, il 4, e sotto tutto un riempimento di pietre di tufo durissimo, con tutta terra compattata, quindi originale. E questo è l'ingresso della tomba. Quando siamo entrati dentro, anzi torna indietro perché sennò mi fa prendere in colpa ancora adesso, scavando questa cosa abbiamo trovato un blocchetto che era stato ricollocato lì a chiudere un ingresso, praticamente mancava solo un sigillo, in sintesi, qualcuno in epoca romana abbiamo scoperto, o forse in epoca medievale, non sappiamo, è entrato dentro, ha guardato, ha rovistato un pochetto in mezzo ai vasi, forse per prendere qualcosa di prezioso, che comunque poi non ha manco trovato perché abbiamo trovato un sacco di roba d'argento, eccetera, e poi se n'è andato via, e ha rimesso però pietosamente un blocchetto e ha richiuso, una forma di rispetto. Siccome vicino c'è una grossa villa romana, c'è una fattoria romana, si è pensato in epoca romana, sono andati dentro per vedere. E siccome c'è anche un castello medievale a 200 metri di distanza, qualcuno, o in epoca romana o in epoca medievale, ha fatto il suo lavoro, ha visto la tomba, è andato dentro e l'ha richiusa e se n'è andato via. E noi, quindi, rimuovendo questo blocchetto qui, ci è apparso questo. Qualcuno era entrato, ma non ha toccato praticamente nulla. Ecco, qui, questa è la porta, la foto è fatta da quel blocchetto, dalla porta andà dentro, qui nessuno era mai entrato in questa tomba, dopo questo presunto romano medievale che l'aveva frequentata. E di, già vedete le olle, le tipiche olle ceretane, no? Quelle globulari con le anse, una a due, qui invece c'è un pitos, quello che avete visto prima, un impasto rosso-bruno, qui sotto poi ne trovammo un altro, perché era entrata un po' di terra a cono, era entrata dalla porta in giù, ci stavano una quarantina di centimetri di terra qui per arrivare sul pavimento. La seconda stanza era pulita, era entrata, non c'era entrata niente dentro. Ecco, qui altre foto dell'epoca. Particolari dei vasi caduti dalle banchine. Forse c'era entrata anche l'acqua, magari l'aveva spostata l'acqua, o forse questo visitatore, rovistando, l'ha buttato giù. Però erano rimasti così dall'antichità, un corredo pazzesco, e poi sui letti c'erano ancora resti degli scheletri intatti, leggermente smossi da qualcuno che era andato a rovistare fra le ossa per trovare magari cose preziose, ma con rispetto, per questo abbiamo pensato non fosse un parolo moderno, ma qualcuno antico che aveva un minimo di coscienza al riguardo. E quindi avevano smucinato in mezzo alle ossa quelle che si erano conservate, perché poi, come vi ho detto, nel tufo non si conservano perché è molto acido, c'è l'acqua che pergola, quindi lo squaglia l'osso, il calcare dell'osso. Ed erano rimaste queste cose, quindi. Sulla destra, poi vi dico, tutto questo è stato disegnato, fotografato, le ossa le hanno studiate gli antropologi, hanno fatto un lavoro enorme, che trovate in una pubblicazione che forse c'è anche qui in biblioteca, che è proprio La Necropoli del Ferrone. Un libro alto così, dove c'è anche la tomba 19 con tutte queste cose che vi faccio vedere. E vi dico, qui sulla destra, questo teschio che vedete, queste ossa appartengono ad una donnina di 35-40 anni, così dicono gli antropologi che l'hanno studiato. E una ragazza, una signora, insomma, all'epoca era una signora, oggi sarebbe una ragazza, ma che aveva un orecchino d'argento qua sotto, e in mezzo qui non si vede, c'era un bracciale di bronzo e altre decorazioni, quindi questo che era entrato ha guardato, ma evidentemente non ha visto bene, forse ha preso le cose d'oro magari. Di nuovo immagini dei vasi che stanno nel corridoio d'ingresso. Qui vedete sta uscendo fuori l'altro pitos, gemello di quello che vedete lì, visto dalle due angolazioni. C'era tutto il corredo, insomma, il corredo che normalmente, queste sono anfore a figure nere etrusche, qui non si vedono perché sono coperte di fango, così come anche qui tutta ceramica etrusca a figure nere. E questo è un bellissimo vaso, anche tutto decorato, c'erano patere, c'erano coppe, calici, tutto il materiale per il simposio che vi ho descritto l'altra volta. Ecco, altri dettagli di questi corredi. C'era una bellissima Kilix che poi è stato possibile ricostruire per intero, questa, vedete, è una Kilix a figure nere. Ed ecco la nostra amica, la signora, qui c'è il bracciale, si intravede appena appena, un pezzo di una brocca, e i resti ancora in parte in posizione, sul letto, guarda caso, col cuscino, quindi non col letto a timpano, ma col cuscino, ed è una donna. Poi, ecco un particolare del suo volto, e così alcuni oggetti che erano lì, in realtà sull'altro letto, ma con questa Kilix, il manico di uno specchio di bronzo. Il bronzo non c'è più, probabilmente il signore che è entrato dentro si è preso lo specchio di bronzo, quello si era staccato, l'ha lasciato lì. Questa invece, pensate, è una scapola di una pecora. Andiamo avanti. E vicino, sull'altro letto, qui siamo sull'altro letto di fronte, una ciotola ancora in posto, vicino a una mascella di pecora. Sono offerte votive, sono resti del pasto. A dimostrazione di quello che vi dicevo l'altra volta, nelle tombe non si mettono i vasi vuoti, quei vasi contengono quello che portavano. Dentro l'anfora ci stava il vino, c'era stata l'acqua dentro le brocche, c'era il pasto pronto, perché questa gente va a un simposio, va a un banchetto, non va a morire sottoterra. E quindi i loro parenti arredano le tombe con tutto quello che è il simposio, il banchetto. Questo ce lo dimostra in maniera chiarissima. Ma anche quel braciere che abbiamo fatto vedere l'altra volta del tumulo Maroi, dove dentro ci stanno ancora le uova con il calice per mettere il vino in caldo dentro la carbonella, cioè è proprio il simposio pari pari fatto per i morti, messo per lì per loro. Quindi queste non sono cose messe a caso, proprio sono pezzi offerti perché poi qualcuno dovrà mangiarli, insomma, nell'aldilà. Ed ecco il rilievo, perché è preziosa la documentazione scientifica, perché se non si capisce niente di nulla. Quando si trova una tomba, non solo intatta, ma anche già saccheggiata, è importante posizionare gli oggetti per capire come era organizzata, cosa raccontano questi oggetti. Ed ecco la nostra amica, una donnina di 35-40 anni, col bracciale, che è questo. Vedete, ci sono i resti delle braccia, delle gambe. E qui sotto c'era un orecchino, c'erano varie cose molto carine. I due pitoi, il cratere del simposio. Sull'altro letto, come vi ho fatto vedere, la ciotola con la mascella di pecora e con la scapola e con quell'altra coppettina vicino, quindi resti di un corredo, ossa pochissime, qui lo scheletro non si è conservato, su quest'altro letto non si è conservato, però è un letto anche questo col cuscino semicircolare. Qui c'è il cuscino semicircolare e c'è una donna. Cominciamo già a acquisire questa cosa. Poi, dalla prima camera, che era stata più, diciamo, rimestata da questo visitatore romano medievale, si entrava nella seconda camera, che era intatta, questa è veramente impressionante, a posto così. Queste sono le foto scattate nell'istante in cui siamo entrati dentro, e nessuno ancora aveva toccato questi oggetti di noi, prima ancora di entrare l'abbiamo documentata. E qui, di nuovo, è una situazione molto interessante a livello antropologico, perché qui c'è il cranio di un uomo, questo pure un uomo di circa 40 anni, questo, a cui appartengono queste ossa, e poi c'è un cranio di un bambino di 7-8 anni, quindi ci sono due uomini probabilmente che stanno su quel letto. In fondo c'è il corredo e resti di qualche ossicino, forse c'era qualcuno anche qua giù, e qui invece una cosa, situazione veramente particolare, che adesso vi descrivo, un uomo e due donne. Suo stesso letto, di nuovo oggetti del simposio per mangiare e per bere. Ecco, questo cranio tutto distrutto è un uomo adulto, questa è una 25enne, E questa qui è un'altra signora di 25-30 anni, quindi sono tre corpi deposti sullo stesso letto, col cuscino. Sono solo cuscini qua, quindi a dimostrazione matematica del fatto che quello che si scrive e si dice è una stupidaggine enorme, che il letto a casetta è delle donne e con l'altro invece degli uomini, cancellato la memoria perché non è così. E è stato importante documentare questa tomba, oltre che per dimostrare questa cosa, per analizzare un campione di popolazione etrusca dei Monti della Tolfa, perché a parte questa tomba, anche nelle altre c'erano resti di scheletri che hanno studiato gli antropologi, una cinquantina di individui più o meno conservati, e loro hanno tirato fuori delle informazioni molto interessanti, che adesso vi dico. Ecco, di nuovo, questa è l'altra banchina, sei un po' con i due teschi e le ossa, però era l'altro letto questo, sì. Ecco, il cranio del bambino e questo è l'adulto. Oh, e nel cranio, torna un po' indietro, scusa, in mezzo alle ossa del cranio dell'adulto c'erano frammenti di una grande sega di ferro, quindi un boscaiolo, e altri oggetti particolari c'erano che connotavano il corredo di questa persona in modo un po' particolare. Di nuovo l'immagine dei corpi che stavano sull'altro letto, le due donne e l'uomo. Con, vedete, la classica lekitos a figure nere, la patera, il calice, tutti gli oggetti, diciamo, per banchetto, per il banchetto funebre. Ecco, un particolare, guardate il coltello, un coltello che aveva un manico di legno che non esiste più, con i ribattini, un coltello in ferro. Ma quello che è più impressionante sono queste ciotole, e come l'hanno appoggiate sono rimaste, impilate una dentro l'altra. Esattamente come loro l'hanno appoggiata, queste non l'aveva toccate nessuno. Questi oggetti forse qualcuno l'ha smosti, quando è entrato questo visitatore l'ha toccati, chi lo sa, un po' questo coltello per esempio sicuramente non sta nella sua posizione, ma queste ciotole erano proprio così, come l'hanno messe sono rimaste. Ecco l'insieme quindi di questa camera, con ricapitolo, qui il cranio di un uomo, bambino, guardate che bella l'anfora da vino vicino all'uomo, queste cose che vedete nere sono resti di quella sega che vi dicevo, questo è un grande coltello che sta associato all'uomo, questo è un chiatos, questa specie di cosettino qui, è un vasetto piccolo così con lanza di bucchero, miniaturistico, quindi senza nessuna funzione ma simbolico, messo vicino a lui, sicuramente un oggetto rituale. Di nuovo l'anfora, oggetti di metallo, l'olpe, vari oggetti, di qua il cranio dell'uomo che è questo, tutto rotto, adulto, e due ragazze, diciamo 25 anni giù di là, femmine, e di nuovo cuscini semicircolari dappertutto. Il corredo di fondo con le ciotole che vi dicevo, anche questi oggetti all'angolo qui, queste chiliche erano intatte, nessuno le aveva mai toccate probabilmente. Qui c'era qualche resto di osso, quindi forse c'erano anche qui dei corpi, ma non si sono conservati. In tutto quindi sei individui riconoscibili, forse qualcuno di più, che vi dice che ci stanno almeno due generazioni. I reperti che abbiamo trovato dentro si datavano, uno una prima fase intorno alla metà del VI secolo avanti Cristo, in epoca arcaica, e un'altra fase fine VI, inizi V, forse anche metà V. Quindi sono due generazioni che hanno sepolto dentro a quella tomba, la stessa famiglia sicuramente. Poi quali sono i vincoli, anche lì le indagini poi non sono più state approfondite, ma gli scheletri sono importantissimi, perché immaginate soltanto di fare un'analisi del DNA di queste persone e capire il grado di parentela, quello è figlio di quello non è, viene da fuori, ecco, l'origine di queste persone. Fatto sta che sul letto ci sono due donne e un uomo, papà, mamma e figlia, di qua ci sta un uomo con un bambino, prima c'è una donna da sola, che è la più grande di tutti, tra parentesi, nella prima camera, la signora più adulta. Lo studio che è stato fatto di questo campione di popolazione etrusca dei Monti della Tolfa è stato straordinario, perché ci ha dimostrato che sono longevi per l'epoca, ovviamente. Tutti vanno intorno ai 40 anni, la media è di 40 anni, che uno si spaventa, ammazza 40 anni oggi e niente, ma per l'epoca soltanto quelli di Alfedena, delle necropoli di Alfedena sannitica, arrivavano a 40 anni, altri muoiono tutti prima. Quindi sono longevi per l'epoca, sono gli etruschi dei Monti della Tolfa, campavano bene, stavano bene sui Monti della Tolfa, e vivevano bene perché la dieta che è stato possibile ricostruire dalle analisi indica una dieta basata sull'assunzione ovviamente di cereali, quindi di sfondo soprattutto agricolo, con poi l'apporto però di proteine tramite carne, quindi è una dieta abbastanza equilibrata, di tipo mediterraneo oggi diremmo. E mangiano e bevono con questa roba qui, che non è prodotta a Tolfa, diciamo sui monti a Tolfa, viene da Cerveteri, viene dai porti, è ceramica a figure nere, come vedete, coppe a figure nere, vasellame di tipo etrusco, ma a figure nere sempre, sono anfore, queste sono anfore per il vino, con queste figure. Anfore, vedete, è sempre diciamo di gusto diciamo vicino orientale in questo caso, di nuovo figure nere, Alekhitos a figure nere, e questo pittore anche, che è un pittore probabilmente etrusco ma che dipinge a figure nere, fa questa scena che è un unicum, non si è trovata da nessun'altra parte come confronto, è una donna sdraiata su una cline con la pancia, una donna incinta, e chissà se è un riferimento alla tomba, alla famiglia, o sono cose che ovviamente a noi sfuggono completamente, ma sono disegni che francamente io non ho mai visto da nessuna parte. Ecco, guardate. Lì nel libro c'è scritto la protesis, cioè l'esposizione del corpo della defunta, una donna che sarebbe morta prima del parto, ma francamente mi sembra una storia diversa, sembra più che viva sta donna, non morta. E poi queste figure alate, queste arpie, queste sirene. Di nuovo un vasellame a figure nere, altre immagini, vasellame a figure nere. Guardate il boccale da birra, noi diremmo, no? Boccale tipico etrusco del VI secolo, con portaprofumi di tipo ionico. Comunque sono oggetti che portano il profumo dalla Grecia, questo da fuori, non dalle nostre zone. Il tipico ariballos globulare corinzio, questo viene da Corinto, dunque da colonie di Corinto, magari da Siracusa, chissà da dove, però sempre vasellame greco, così come queste che vedete. Atena, guardate Atena, su questa olpe a figure nere. Questo era l'anello, uno degli anelli che è stato trovato d'argento, con una sirena al centro, un'arpia. E questo è l'insieme della tomba, che vidi capitolo, aveva questi oggetti nel primo corridoio, una sepoltura femminile di una donna adulta qui, sulla destra entrando, poi bambino e uomo adulto sul letto destro, e qui un altro uomo e due ragazze su quest'altro letto, con tutto il corredo funebre, centinaia di pezzi. Se andate al museo di Tolfa, questi materiali li vedete dal vero, perché è stata musealizzata nel museo di Tolfa questa tomba, scavata nel 95. Preziosissima questa specie di botte, questa piccola botte in terracotta, però in ceramica, che è identica a dei tipi trovati nella necropoli di Cerveteri, quindi è proprio una fabbrica ceretana che porta queste cose sui monti della Tolfa, la botticella. Per farvi vedere il lavoro poi degli archeologi, ogni osso va disegnato, va posizionato, va numerato e recuperato per bene, in maniera che poi gli antropologi possano capirci di più e poterli studiare. Per questo è importante la documentazione nello scavo archeologico. Quando uno va lì, prende tutto e sfasciano, recupera i pezzi senza disegnare, senza fotografare, senza fare nulla, è meglio che se ne sta a casa, perché si fa un danno archeologico e basta. Invece qui ci si impazzisce, perché ovviamente poi per disegnare tutte queste cose ci vuole tempo, però lo scavo è così, non avrebbe senso fare uno scavo senza fare voi questo lavoro, perché le informazioni si perdono, non serve a nulla. Ecco, guardate, immaginate qui il povero Guantieri, era l'architetto amico nostro, che si è messo lì, si è disegnato osso per osso, poi, in questo modo. Le analisi che sono state fatte poi sui crani e sulle ossa sono state, vi ho detto, importanti, e hanno dimostrato, oltre che alla dieta, questo fatto che la popolazione del Ferrone era insomma una popolazione che viveva tutto sommato bene, viveva parecchio per l'epoca, intorno ai 40 anni. E cosa facevano però? Questo è stato interessante, perché voi sapete, le ossa parlano, no? Gli stress che le ossa subiscono, i muscoli, l'inserzione dei muscoli sulle braccia e sulle gambe deformano le ossa a seconda del mestiere, a seconda del lavoro che si fa, uno che cammina tanto, che sta a cavallo, che il contadino per esempio si riconosce molto bene, quello che lavora la terra, dai resti che i muscoli lasciano sugli arti. Nel caso della gente del Ferrone, almeno questo primo studio fatto dagli antropologi nostri hanno detto che questi non sono contadini, non è gente che lavora la terra, forse più allevatori o boscaioli, come nel caso di quello che tagliava lì con la sega che è stata trovata sull'uomo, perché le ossa non ci raccontano di gente intenta nei lavori agricoli, per questo motivo qui. Certo, il campione non è enorme, però stranamente non sembrano intenti ad attività di agricole. E poi hanno anche loro tutta una serie di problemi, nei denti, ci sono malattie, forse una forma di anemia, hanno dei problemi anche loro, ma rispetto alle popolazioni coeve se la passano bene. Di nuovo, immagini del riassorbimento del margine alveolare, hanno dei problemi insomma non importantissimi. Questo è l'allestimento che è stato fatto nel Museo di Tolfa, dove vedete gli oggetti così come sono stati restaurati, i coltelli, ecco la sega, vedete la sega che aveva vicino quell'uomo, il coltellone, l'antenna. Sono oggetti, buccheri, di produzione ovviamente ceretana, che ci raccontano una storia. Pensate, tutto questo è stato fatto con una tomba, immaginate a Cervera di una scala di 25.000 di tombe. Sapremmo i nomi e i cognomi degli etruschi, faremmo tutto la civiltà etrusca. Se avessimo potuto scavare come abbiamo scavato noi questa tomba, non ti dico tanto, 50 tombe di Cerveteri scavate decentemente, è stato fatto un massacro qui, hanno distrutto tutto, anche gli scavi ufficiali hanno distrutto tutto, perché spesso non sono state mai documentate così, pochissime sono le ossa che sono state per esempio studiate dagli antropologi. Ancora meno, io di pubblicazioni insomma ne ho viste tante, di pubblicazioni di Cerveteri tu trovi il disegno della tomba vuota e poi vicino tutte le foto dei pezzi, dei cocci, di quello che si è trovato dentro a questa tomba, ma non è che trovi il disegno di come erano messi questi oggetti dentro la tomba, capito? O le foto, spesso il disegno interpreta, perché chi disegna dà una sua versione dei fatti, ancora meglio è la foto con la scalimetro vicino che fa vedere esattamente in maniera asettica qual era la situazione di un certo ritrovamento. Questo perché le analisi poi ci consentono di ricostruire uno spaccato di vita, di entrare in contatto con queste persone che sono vissute 2000-2500 anni fa e che attraverso ciò che hanno lasciato ci raccontano la storia. Cosa facevano questi sui monti della Tolfa? Facevano i taglialegna? Andavano a caccia? Coltivare sui monti della Tolfa è veramente difficile, insomma non era quella la missione di questa gente lì su, però campava, mangiava e c'era quindi qualcuno che lavorava la terra da qualche altra parte che gli consentiva di poter avere il piatto poi a casa, ma loro facevano un altro lavoro lì e si è pensato all'attività mineraria, all'attività estrattiva, perché vicino ci sono delle zone dove affiora il ferro e allora ha detto probabilmente potevano essere dei minatori o allevatori di bestiame. È uno studio che va approfondito, perché poi dopo quegli studi lì degli anni 90 nessuno ci ha più messo le mani su queste ossa, che potrebbero invece attraverso analisi ancora più sofisticate raccontare molto meglio la storia di questi individui. E pensate appunto alla consanguinità, capire chi è il padre, chi è la madre, chi è il figlio, eccetera, eccetera, per capire come si è sviluppata poi la generazione all'interno di una tomba, una. Se avessimo, ripeto, applicato questo concetto che applichiamo noi, che abbiamo applicato in questa tomba su Cerveteri, immaginate quali altre enormi informazioni avremmo sulla civiltà etrusca, su quelli che sono state le vicende di questa gente. E quindi credo che la panoramica che vi ho fatto sia veramente la punta dell'iceberg rispetto a quello che è il territorio di Cerveteri. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le epoche. Ho cercato di centrare la conferenza sugli aspetti etruschi, ma se parla del Medioevo, dell'epoca romana, nello stesso modo. Quello che ci tengo che venga appunto ricordato è che è un territorio vastissimo, molto ricco di risorse naturali, che gli etruschi hanno colonizzato,
che hanno organizzato in maniera sistematica, con una programmazione territoriale che fa quasi invidia, secondo me, a quella che facciamo noi oggi, perché costruire delle opere come degli acquedotti o scavare delle tagliate o costruire delle strade nel VII e VI secolo avanti Cristo non è una cosa così semplice come possiamo pensare oggi noi. Quindi c'è un centro dove c'è un gruppo di persone che programma il territorio, che lo conosce, che ha forse anche delle forme di cartografia del territorio e che dice qui ci facciamo questo, qui ci facciamo quest'altro, qui ci coltiviamo, qui ci mandiamo questi coloni. Sono le famiglie importanti di Cerveteri, quelli che sono sepolte dentro a quei tumuli enormi della necropoli, quelli che hanno gestito questi 1500 chilometri quadrati di territorio e l'hanno organizzato in maniera sistematica e capillare nel VII e VI secolo. Tutto arriva fino al V, nel V secolo c'è una flessione che va ancora comunque indagata e approfondita e poi arriva la romanizzazione del territorio. Quindi la finisco qui per non farla troppo lunga, perché mi dicono c'è la partita addirittura, una cosa del genere. Però ecco, e ne parliamo la prossima volta di Pirgi e dell'aspetto quindi del mare. Poi, scusate ancora un attimo d'attenzione, ci terrei, se riesco a finire presto, magari la prossima volta, a fare anche un po' di discussione sulle cose, a fare un po' di domande, di approfondimenti, ricordatemelo, perché poi quando chiacchiero non la finisco più. Va bene, a giovedì allora, a giovedì.